Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono ancora oltre 4.000 le persone in New South Wales che non possono tornare nelle loro abitazioni a causa delle inondazioni. In Italia il dibattito al Senato sul decreto aiuti. Il Movimento 5 Stelle potrebbe abbandonare l'aula al voto finale. Nuovo appello del Papa per fermare la guerra in Ucraina. Nello sport, Djokovic vince il torneo di Wimbledon, Leclerc il Gran Premio d'Austria di Formula 1 e dura sconfitta dell'Italia agli europei femminili di calcio. Qui Domenico Gentile con il giornale radio di lunedì 11 luglio 2022. Iniziamo dal New South Wales. Sono ancora circa 4.500 le persone che non possono fare ritorno alle loro abitazioni a causa degli allagamenti in numerose zone dello Stato. Oltre 100.000 residenti durante il weekend sono stati però autorizzati a rientrare nelle loro case, però sono stati avvertiti a prepararsi a quello che avrebbero trovato. Intanto il governo federale ha già consegnato aiuti economici per 340 milioni di dollari. Gli aiuti prevedono la consegna di $1,000 per adulto e 400 per bambino. E a questo proposito il ministro federale per i servizi governativi, Bill Shorten, ha ringraziato i servizi di emergenza per avere fatto velocemente una valutazione dei danni che ha permesso alle vittime di ricevere l'aiuto economico.
Quite amazing to think from 2 p.m. Thursday, when the 26 LGAs have been declared the disaster zones, that the Albanese government's been able to put out support for 414,000 Aussies caught up in the floods.
Intanto restano bloccate ancora numerose strade, in particolare nella regione dell'Hunter, la bassa zona del fiume Hawkesbury e la regione delle Blue Mountains. Ed anche per oggi a Sydney è prevista pioggia, anche se non intensa come la settimana scorsa. Andiamo in Italia e da domani al Senato prosegue l'esame del decreto aiuti, mentre resta ancora alta la tensione all'interno del Movimento 5 Stelle. Gli occhi sono puntati su Palazzo Madama, dove il voto di fiducia è previsto per giovedì e non è escluso, ha detto il ministro pentastellato Stefano Patuanelli, che il partito possa uscire dall'aula. Un gesto che non avrebbe conseguenze sull'esito della votazione, ma potrebbe averlo per la tenuta del governo. Gianluca Perilli dice che il movimento è in attesa di una risposta alle richieste consegnate dal movimento al presidente del Consiglio Draghi.
Abbiamo chiesto risposte su nuovi sostegni alle famiglie e imprese, super bonus, salario minimo e taglio del cuneo fiscale.
Restiamo in Italia e la Procura ha aperto una indagine sull'incendio di ieri nel quartiere Centocelle a Roma, che ha interessato alcuni autodemolitori. I pubblici ministeri hanno avviato fascicoli singoli sui 4 maxi roghi che hanno interessato la capitale nelle ultime settimane. L'assessore all'ambiente del comune di Roma, Sabrina Alfonsi, parlando alla RAI, dice che gli incendi sollevano numerose domande.
Dietro a questo incendio c'è sicuramente la mano dell'uomo, che sia colposa o dolosa, questo lo diranno le indagini. Certo, tutti questi episodi insieme comunque e molto spesso legati ai rifiuti fanno pensare.
La procura dice che chi indaga non può escludere nulla e che è troppo presto per ipotizzare moventi mafiosi. Passiamo alla crisi ucraina. Almeno 15 persone sono morte nel bombardamento di una palazzina di appartamenti nella regione del Donetsk. Il governo di Kiev ha definito l'attacco un atto terroristico e dice che la Russia dovrebbe essere considerata una nazione che fomenta il terrorismo. Ma Mosca dice di non attaccare deliberatamente la popolazione civile e che il bombardamento nel Donetsk era per colpire un edificio dove si nascondevano soldati ucraini. Intanto sulla guerra è intervenuto ancora una volta Papa Francesco, che nell'Angelus ha chiesto di porre termine al conflitto.
Rinnovo la mia vicinanza al popolo ucraino, quotidianamente tormentato dai brutali attacchi di cui fa le spese la gente comune. Prego per tutte le famiglie, specialmente per le vittime, i feriti, i malati. Prego per gli anziani e per i bambini. Che Dio mostri la strada per porre fine a questa folle guerra.
Andiamo in Giappone, dove ieri sono tenute le elezioni per il rinnovo della metà dei seggi del Senato. Le ultime proiezioni della rete statale NHK assegnano alla formazione conservatrice liberal-democratica e ai suoi alleati tra i 69 e gli 83 seggi. I liberal-democratici, guidati dal premier Fumio Kishida, erano dati per favoriti alla vigilia, soprattutto in seguito all'ondata di commozione per la morte dell'ex primo ministro Shinzo Abe, assassinato 3 giorni fa a Nara durante un comizio. E nello Sri Lanka è tornata la calma nelle strade di Colombo, ma la situazione resta incerta dopo le violente manifestazioni contro il governo per la gestione della crisi economica. Il presidente Gotabaya Rajapaksa dovrebbe dimettersi ufficialmente mercoledì. La famiglia Rajapaksa guida il paese da oltre 20 anni. Nello Sri Lanka c'è carenza di generi di prima necessità e scarseggiano anche le scorte di carburante. Oggi i partiti di opposizione si incontrano per concordare un nuovo governo. E in Israele il primo ministro Yair Lapid dice che il suo paese ha il diritto di attaccare l'Iran se il governo di Teheran continua con il suo programma nucleare. Il primo ministro chiede alla comunità internazionale di intervenire per raggiungere un altro accordo che sia più restrittivo di quello del 2015, che però è stato abbandonato dagli iraniani. Lapid dice che le Nazioni Unite devono prendere azione.
איראן מעשירה אורניום בצנטריפוגות מתקדמות בניגוד מוחלט להסכמים שעליהם היא חתומה.
Iran is enriching uranium in advanced centrifuges in complete contravention of the agreements it has signed. The international response needs to be decisive, to return to the UN Security Council and activate the sanctions mechanism at full force. Israel, for its part, reserves for itself full freedom of action, diplomatic and operational, in the fight against the Iranian nuclear program.
Torniamo in Australia, in New South Wales. La bandiera aborigena sventola permanentemente sul ponte di Sydney. Il governo statale ha cambiato idea e invece di fare montare sul ponte una terza asta, ha deciso di togliere la bandiera statale che sventolava accanto a quella australiana e sostituirla con quella aborigena. La bandiera statale sarà fatta sventolare a Macquarie Street, nel centro della città dove si trova la sede del Parlamento. Il progetto per mettere una terza asta sul ponte di Sydney sarebbe costato 25 milioni di dollari. Il premier Dominic Perrottet ha invece annunciato che i soldi saranno investiti in progetti a favore delle comunità indigene dello Stato. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 69 centesimi di quello americano, 67 di euro. Passiamo allo sport, iniziamo dalla Formula 1, Gran Premio d'Austria a Spielberg. Lo ha vinto la Ferrari di Charles Leclerc davanti alla Red Bull di Max Verstappen. La Mercedes di Lewis Hamilton è arrivata terza. La Ferrari di Carlos Sainz Jr. si è ritirata per un guasto al motore. Classifica piloti è guidata da Verstappen con 208 punti, seguito da Leclerc con 170. Tennis, Novak Djokovic ha vinto il torneo di Wimbledon battendo in finale l'australiano Nick Kyrgios in 4 set, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Per il serbo è il 21esimo trofeo del Grand Slam, Rafael Nadal ne ha vinti 22 e Federer 20. Ciclismo, il lussemburghese Bob Jungels ha vinto la nona tappa del Tour de France, Eagle Châtel-Port ha preceduto lo spagnolo Castroviejo. La classifica generale è guidata dallo sloveno Tadej Pogacar, che la guida con 39 secondi di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard. Calcio femminile europei, l'Italia è stata sconfitta duramente dalla nazionale francese 5-1 nel primo incontro del campionato europeo in corso in Inghilterra. Le transalpine sono andate in vantaggio 2-0 in appena 12 minuti e alla fine del primo tempo conducevano 5-0. Poi il gol della bandiera segnato nel secondo tempo da Piemonte per l'Italia. Nell'altro incontro del girone D, pareggio 1-1 tra Belgio e Islanda. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth, giornata con cielo prevalentemente sereno, 18 gradi. Possibilità di pioggia ad Adelaide, 14 gradi, parzialmente nuvoloso a Melbourne e Hobart. E la temperatura è la stessa, 14 gradi, prevalentemente sereno anche a Canberra, 13 gradi. A Sydney, giornata di pioggia, 16 gradi, parzialmente nuvoloso a Brisbane, 21, prevalentemente sereno a Cairns, 24, e giornata di sole a Darwin, 29 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.